gioco del Luca.
L'appuntamento del sabato fino alle 19, con tanti ospiti, con la musica, con la cultura enogastronomica, con le nostre e le vostre ricette, i nostri e i vostri contatti, 079 873 8073. Anche voi live potete mandare i WhatsApp, quindi tutti possono. Facciamo anche noi un saluto, visto che sono così in apertura. Quanta gente c'è nello Studio Azzurro? Tantissima. 1, 2, 3, 4? Ah, 5. Quanto si arriva? Fantastico. E quindi le manteniamo aperte fino alle 17 queste porte, e subito al microfono do il benvenuto all'ospite di oggi, l'ospite del gioco del Luca. Benvenuto Luca.
Ciao Luca, grazie di avermi invitato.
Al gioco del Luca gli ospiti si chiamano tutti Luca, questo per comodità, perché è l'unico neurone che ho, riesce a così.
Guarda, gestire. Vale la stessa cosa anche per me, perché non mi ricordo mai i nomi dei miei allievi, quindi è perfetto.
Luca Cereghetti, presidente della Fondazione Pian Spessa e non solo, quindi con te faremo una chiacchierata intorno ai beni culturali da difendere, intorno alle tradizioni ticinesi e in particolare del Monte Generoso, e intorno anche a un po' di volontariato ecologico e solidale che male non fa. Del resto, come canta Bruno Rissas, capita così. Di averti qui, Luca, stai qui fino alle 3:30. Bruno Rissas ci dice capita così. Questo è il gioco del Luca, con Luca Cereghetti, ospite. Non è così tutti i sabati, Luca?
No, beh, tranquillo, sono abituato.
Però divertente. No, perché allora io mi ricordo che ci siamo sentiti qualche settimana fa, io e te, per telefono, anzi mi ricordo esattamente che sabato era, il sabato quello del Rabadano, comunque uno dei sabati più importanti dei carnevali, e tu, non solo tu, eravate in cima al Generoso a fare un po' di volontariato, a raccogliere un po' di littering, rifiuti vari. Quindi vuol dire che, insomma,
uno prima, che mette le mani in
sì, e prima ancora della notte del carnevale c'è il volontariato a tirare su rifiuti. Insomma, abbastanza, la scelta è abbastanza chiara. Tu e la montagna, tu e il territorio siete una cosa inscindibile, per quello che sei anche il presidente di una fondazione che va a tutela di questo.
Ma diciamo che è chiaro che il richiamo del territorio, soprattutto del territorio del Mendrisiotto e del Monte Generoso, è stato presente sin da subito, da quando ero bambino. Vuoi perché i miei genitori abitano sul Monte Generoso, vuoi perché la mia famiglia è attiva sul Monte Generoso come agricoltori da generazioni, vuoi perché poi sono un grande appassionato di storia, di natura, insomma sono una persona un po' a tutto tondo.
Sì.
Chiaramente sì, quindi diciamo che io e il territorio andiamo bene assieme.
E l'idea di una fondazione nasce nel momento in cui vuoi tutelare qualcosa, cioè serve creare una fondazione per farlo, non basta signor Luca Cereghetti e basta.
Ma guarda, il processo che mi ha portato a creare una fondazione con tre amici è stato molto molto lungo, e dopo eventualmente posso raccontarti un po' le varie tappe. Diciamo sì. Che tutto è nato dall'incontro con un luogo bellissimo che si chiama Pian Spessa.
Sì.
Un luogo sul quale ci sono tre edifici bellissimi, una nevera, un roccolo e un bel nucleo rurale del 1700 che assolutamente andavano protetti, tutelati, restaurati. E questo chiaramente io da solo e mio fratello, all'inizio eravamo io e lui a intraprendere il progetto, era troppo difficile, quindi ci siamo detti abbiamo bisogno di forze, abbiamo bisogno di persone che ci sono vicine, persone che condividono i nostri ideali, le nostre visioni, e poi dobbiamo creare qualcosa, appunto una struttura, un'associazione, una fondazione che possa permetterci di perseguire i nostri progetti.
E quali sono i vostri progetti?
Ma appunto, nello specifico, noi siamo su questo comparto, il comparto di Pian Spessa, che è un comparto molto speciale, perché oltre ad essere bellissimo dal punto di vista paesaggistico, è importante dal punto di vista naturalistico perché ci sono anche una serie di biotopi, una serie di alberi monumentali molto belli.
Sì.
Ci sono anche appunto degli edifici molto importanti che vanno tutelati, sono tutelati a livello cantonale come beni culturali. Da qui nasce appunto l'idea di come restituire questi beni alla collettività, di come garantirne un uso sul lungo termine, una valorizzazione sul lungo periodo, e abbiamo pensato come fondazione appunto di restaurarli inserendoci delle aule didattiche per le scuole.
Fantastico,
uno
sì.
Spazio espositivo in collaborazione ad esempio con i vari musei etnografici che troviamo nel Canton Ticino, e poi anche uno spazio tipo didattico, un caseificio didattico che permetterebbe alle scuole, ma anche a tutti gli avventori della montagna, di conoscere come viene trasformato il latte, lavorato il latte in modo tradizionale sul Monte Generoso, visto che ci sono anche delle particolarità proprio dal punto di vista enogastronomico culinario all'interno della nostra regione.
E sono diversi anni che esiste questa fondazione, cioè questi progetti sono già in divenire, già qualcuno è stato realizzato e qualcuno è futuro.
Diciamo che la fondazione nasce nell'estate del 2021, quindi veramente pochissimo.
Cavolo, giovanissimo, sì.
Assolutamente, però il processo per arrivare lì è stato molto molto lungo e laborioso, perché bisogna dire che noi quattro amici siamo tutti impegnati un po', chiaramente con la nostra vita lavorativa, sociale, quindi arrivare a creare una fondazione ci ha preso un pochino di tempo, sì. Abbiamo dovuto creare degli statuti,
certo.
Analizzare esattamente il progetto, capire che tipo di progetto volevamo fare, trovare i fondi per poter creare la fondazione. E quindi ecco, è un processo abbastanza lungo e può essere anche molto stancante, però ne è valsa la pena. Adesso diciamo che dopo un anno e mezzo abbiamo cominciato a lavorare molto molto bene, facciamo tanti piccoli eventi come quello che menzionavi prima, quindi la raccolta di rifiuti sul Monte Generoso, poi facciamo delle passeggiate, facciamo conoscere il territorio, cerchiamo anche di appunto valorizzare la biodiversità sulla montagna. Cerchiamo di installare, non lo so, panchine, fontanelle laddove è necessario, proprio per rendere la montagna del Monte Generoso ancora più accogliente.
Oh, fantastico. Una canzone e ho un paio di domande per te. Ancora una bella chiacchierata con Luca Cereghetti, che anche con altre 20 persone circa qui all'interno dello Studio Azzurro, perché oggi fino alle 17 ricordiamo c'è le porte aperte. Luca, sei sempre su in cima al Monte Generoso da solo, ti invito in radio e qua c'è una bella
oggi
folla.
Faccio un bagno di folla.
No, ero curioso appunto su anche che differenze sussiste tra una fondazione, un'associazione, una ditta, non lo so, ne sentiamo sempre parlare e tu sei il presidente di una fondazione, mi sembravi anche la persona più indicata per chiedere, per quello che magari ho fatto un attimino quella domanda che va al di fuori del Monte Generoso e del territorio, ma proprio come cosa cambia tra una fondazione e un'associazione?
Ma tante persone me lo chiedono, perché mi dicono: ma perché Luca non hai fatto un'associazione per tutelare Pian Spessa, per tutelare il Monte Generoso? Dico, la cosa è molto semplice. Allora, una volta che si ha un progetto e si ha ben in chiaro cosa si vuole fare, lì si può trovare la forma giuridica più adatta per farlo.
Ok.
Fondamentalmente l'associazione è una forma giuridica che permette di avere un'assemblea molto più ampia, che viene consultata e che sceglie anche di un progetto piuttosto che. La fondazione invece è costituita da un consiglio di fondazione,
sì,
all'interno del quale si prendono tutte le decisioni, quindi non c'è una, è meno pubblica, sì, è meno aperta fondamentalmente a...
più ristretta,
esatto,
più...
è un nucleo più ristretto di persone che lavorano proprio al perseguimento di alcuni progetti. Un'associazione invece è più ampio, di più ampio respiro.
Vedi che è sempre utile anche poi trovare chi ne sa, naturalmente. Parlavi di tantissime cose, compresa una nevera che dicevamo che fino a diversi anni fa, forse qualche decennio fa, era fondamentale per il sostentamento comunque della Valle di Muggio, del Generoso, comunque delle tue zone. La domanda è ancora in funzione la nevera?
Ma allora, attualmente è molto difficile caricarle queste, sì, nevere, perché chiaramente nevica sempre meno. Ci abbiamo provato 2 anni fa con dei bellissimi risultati, perché siamo riusciti a riempire la nevera fino alla soglia, e quindi poi la neve però purtroppo si è conservata molto poco. Quindi abbiamo avuto delle scuole che sono arrivate il mese di maggio e già la neve praticamente era proprio sul fondo, avevamo solo 20 centimetri di neve ancora presente nella nevera.
Perché negli inverni, quelli insomma del passato, invece come funzionava? Come...
Normalmente, sì, perché anche in passato non accadeva, non andava tutto bene, certo. Bisogna considerare che ci sono degli scritti, delle lettere che ci giungono già dal 1800, dove ci dicono: purtroppo quest'anno non ha nevicato, o quest'anno è molto caldo, sì. Quindi quegli eventi che chiaramente oggi sono molto più presenti, all'epoca erano sporadici, però capitava anche all'epoca. Normalmente la neve si conservava fino alla fine dell'estate, quindi minimo mese di agosto.
Sì, proprio perché serviva durante l'estate per raffreddare, insomma.
Esattamente, la neve veniva inserita all'interno di questa nevera, di questa struttura cilindrica che poi permette di perdere meno calore, e sopra la neve venivano messe delle foglie in modo che ci fosse una specie di strato isolante.
Sì, una copertina,
esatto, un piccolo vellutino, e poi sopra delle conche, dei recipienti all'interno del quale si metteva il latte in modo che si raffreddasse subito e non andasse a male. E poi chiaramente tutti i prodotti derivanti dal latte, quindi soprattutto la panna e il burro, che erano...
Ma lì come funzionava? Ognuno aveva la sua zona, o veniva, andavi su e mettevi il tuo latte, il tuo burro dove volevi, o c'era una zona che era della famiglia Cereghetti e un'altra della famiglia Berlusconi, non so.
Allora, fondamentalmente erano o degli edifici privati, quindi erano proprio legati ad una struttura, quindi una piccola fattoria, e ogni piccola fattoria, ogni cascina aveva la sua nevera, altrimenti in rari casi erano anche degli edifici comunitari, però abbastanza difficile.
Era una cosa privata, quindi non c'era, cioè quella lì era la vostra.
In quel caso, allora, quella di Pian Spessa non era nostra, perché chiaramente non era la nostra famiglia, però altre, ne abbiamo altre purtroppo che stanno un po' crollando, perché erano veramente degli edifici molto tipici della Val di Muggio e purtroppo non è sempre facile salvaguardarli tutti.
Ed è per quello appunto che nasce anche la fondazione, stiamo qua a parlarne. Ma una riflessione: se questo problema del surriscaldamento globale o della mancanza di neve per almeno due inverni fosse capitato appunto 100 anni fa, come sarebbe andato a finire?
Allora, bisogna dire che i nostri nonni, i nostri bisnonni erano assolutamente capaci nell'interpretare molto bene la natura e poi soprattutto a trovare dei rimedi abbastanza rapidi. Fondamentalmente penso che se non ci fosse stata la neve a disposizione avrebbero fatto molto più formaggio, quindi avrebbero evitato di lasciare il latte, certo, e in modo che deperisse, e proprio di farne del formaggio in modo che potesse conservarsi. Tant'è che appunto il formaggio nasce proprio come una specie di tecnologia alimentare che grazie al sale può conservarsi a lungo nel tempo.
E poi appunto dicevi prima che probabilmente anche le tecniche di conservazione appunto o sotto sale che non prevedono comunque il freddo sarebbero state aumentate, come avrebbero trovato i nostri avi delle altre...
Presumo di sì, scelte, però chiaramente sì, sarebbe stato molto complesso poi convivere a lungo con un clima come questo, un poco propizio all'agricoltura di montagna.
Facciamo un saluto qui Studio Azzurro, bello gremito di gente? L'urlo! Che belle le porte aperte! Ancora grazie a Luca Cereghetti di essere qui per parlare di beni culturali, di proteggerli, per parlare di frigoriferi anche di una volta, hai parlato anche di un roccolo, e so che esistono anche dei muri a secco che sono abbastanza di pregio sul generoso.
Assolutamente.
Ma sì,
dimmi cosa vuoi sapere in particolare, il roccolo secco,
esatto, entrambe le cose, quelle che servivano e perché esistono.
Sai a cosa serve un roccolo tu?
No, appunto.
No, niente?
No.
Allora, pensa che questo è interessantissimo, perché praticamente parlavo un paio di settimane fa con un bravissimo signore, Lardelli, che si occupa di ficedula.
Certo, io ce l'avevo qua anch'io.
L'hai avuto come ospite?
No, non lui, ma... com'è che si chiamava l'ospite che avevo sabato scorso? Seminterra, l'Eric.
Ok, perfetto, voilà. Esatto. Mercati, lui lavora anche con ficedula, perfetto. E pensa che appunto, sin dal Medioevo, i nostri antenati sapevano che gli uccelli migravano, cosa che gli scienziati non sapevano poi fino alla fine del Settecento, perché tanti scienziati, non sapendo se gli uccelli migrassero o meno, appunto hanno fatto di tutto per testare cosa succedesse durante l'inverno a questi uccelli. Alcuni li hanno messi sott'acqua per vedere se potessero respirare. No, davvero, okay, quelle cose assurde. Però appunto Lardelli potrebbe parlartene molto bene. E niente, questi roccoli vengono costruiti fondamentalmente, assomigliano a delle torri che vengono costruite per salvaguardare le coltivazioni dalle razzie degli uccelli di passo, gli uccelli che migravano, tornavano al sud durante i mesi di settembre-ottobre. Quindi si presentano come delle specie di torrette, dei caselli su 2-3 piani talvolta, circondati da alberi che servivano a camuffarli da una parte, ma allo stesso tempo che nascondevano delle reti, come delle reti da pesca, fondamentalmente, all'interno delle quali questi uccelli dovevano poi rimanere impigliati.
Ah, erano delle trappole.
Erano delle trappole, fondamentalmente, che funzionavano grazie poi a un uccellatore, quindi un cacciatore che stava con un fischietto a richiamare gli uccelli di passo in modo che si posassero all'interno di queste reti e poi rimanessero appunto in piedi.
Quindi una trappola non tanto per mangiare gli uccelli, ma quanto per preservare il raccolto.
Guarda,
o entrambe le cose.
Si univa l'utile al dilettevole, certo, quindi fondamentalmente si salvavano i campi coltivati, però poi si cucinavano anche gli uccellini, chiaramente, assolutamente.
Ecco, quindi il roccolo e voilà. Invece i muri a secco, chiaramente, a secco perché era complicato portare la calce e il cemento forse in cima alle montagne. Cosa servivano? Per separare le proprietà? Erano proprio muri di cinta, di contenimento? Che muri erano?
Ma muri a secco, fondamentalmente, quella è una tecnologia che viene usata veramente in tanti modi. Come dici tu, potevano essere dei muri che servivano che dividevano le proprietà, erano dei muri di sostegno che permettevano di avere dei pianori sui quali coltivare. Potevano essere anche dei muri di sostegno per degli edifici.
Sì.
E quello che è molto interessante è che il muro secco fondamentalmente è una costruzione umana che però è estremamente utile anche per la biodiversità, perché oltre a essere veramente una tecnologia semplicissima ma molto utile anche per il deflusso delle acque, perché adesso talvolta noi sentiamo parlare, non appena piove, di un muro in calcestruzzo che cade sotto il peso del terreno.
Vero.
All'epoca chiaramente, avendo dei muri a secco, l'acqua passava attraverso i fori e quindi non c'erano questi ristagni d'acqua all'interno del terreno. In più chiaramente appunto offrivano una serie di spazi di pertugi agli uccelli piuttosto che agli insetti, che sono fondamentali per la biodiversità. Le
piccole caverne anche lì, delle
tane, piccole grottine, esatto, per gli insetti, per gli animali.
Dalle lucertole, vero, immagino.
Anche i serpenti, nonostante a noi non piacciono moltissimi serpenti, perché so che alla maggior parte delle persone i serpenti fanno paura, quando si parla con un erpetologo, madonna che belli, i muri a secco sono stupendi perché proprio rappresentano un habitat ideale per tutti i rettili.
E quindi anche qua, in qualche caso, insomma, due piccioni con una fava, un po'.
Esattamente, quindi restaurarli chiaramente permette di mantenere un elemento paesaggistico di pregio che definisce il paesaggio, fa capire che l'uomo è andato lì, l'ha coltivato, l'ha domesticato, ha cercato di farlo suo, però anche con molto garbo, quindi ecco, sono degli elementi che si fondono quasi con la natura e poi ridanno qualcosa alla natura, creando nuovi habitat importanti per la natura.
Ma fantastico. La cosa fantastica è che sei anche giovanissimo e che appunto di lavoro fai ancora lo studente, tra virgolette, ma appunto un dottorando in storia, quindi sei così preparato anche perché è proprio la tua passione, la tua missione, cioè una sorta anche di vocazione, se vogliamo andare avanti a parlare in rima, ma insomma non è qualcosa che è attaccato là dentro nel Luca, ma si sente che quello che racconti è qualcosa di vissuto, che ci credi veramente, insomma.
Beh, diciamo sì che nel mio piccolo cerco di essere un po' coerente, di fare quello che amo tutti i giorni, quindi fondamentalmente non è una qualcosa che vivo come un peso, ecco, anzi.
E questo è top. Chiudiamo con l'ultima domanda, ancora ringraziamento, perché so che c'è un evento molto simpatico al 6 di maggio, mi hai detto, da segnalare.
Esattamente, questo prendete carta e penna, segnatevelo, perché è una passeggiata al chiaro di luna, quindi il 5 maggio, vabbè, il giorno della morte di Napoleone.
Ok, la luna piena. Studi storia, però, scusa.
Non ti ricordi la poesia del Manzoni?
È vero.
Vergogna, alla gogna. E praticamente il 6, quindi sabato sera, faremo una passeggiata al chiaro di luna. Ci troveremo tutti verso le 8:30 in zona Bella Vista sul Monte Generoso. Da lì partiremo a piedi e raggiungeremo Pian Spessa. Quindi sono 30 minuti di camminata,
sì.
Non difficile, non complessa. Potremo da una parte vedere il calare del sole verso le 8:30, perché ci sarà appunto un bellissimo panorama sulla Pianura Padana e sulle Alpi, e poi scenderemo appunto verso Pian Spessa, dove ammireremo le stelle e la luna davanti al braciere, un piccolo aperitivo.
Bellissimo. E queste informazioni le troviamo da qualche parte su internet?
Le troviamo sul sito www.pianspessa.ch. Avete varie informazioni, trovate le informazioni relative alla nostra fondazione, ai nostri progetti, alla nostra missione e poi chiaramente anche ai nostri eventi.
Fantastico. Luca, grazie mille, magari ci vediamo al chiaro di luna il 6 di maggio.
Un grande piacere.
E vado subito a prendermi il Manzoni, no? Chi è che era? 5 maggio. Grazie Luca, ciao.
Grazie Luca.